migliori saluti a tutti gli ascoltatori. Questo è KC. È programma di osservazione varia, diciamo. Non ci sono molti limiti a questo programma, che pure vuole conservare un aspetto, dicevamo spesso, di confine, di esperienze, considerazioni, punti di vista al confine di quella che è la nostra abitudine normale a considerare la realtà, la vita, le circostanze. Questo confine che qualcuno può chiamare attenzione, che a volte può diventare il limite fra così la psiche e la cosiddetta metapsichica, quello che è al di là della psiche, il discorso dell'anima, dello spirito, della coscienza, o di quei fenomeni che sono chiamati anche soprannormali o soprannaturali, tutto quello che è sopra, al di là, al confine, al limite, è esattamente quello che ci interessa nell'analisi di questo programma. Questa volta siamo a considerare l'evoluzione, evoluzione della coscienza. Un discorso di movimento. La coscienza è in movimento perché si evolve. Forse in realtà la coscienza, come vedremo, come ogni altra realtà, esiste già, ma è semplicemente a volte coperta, oscurata, mascherata. Nella Bhagavad Gita, che è uno dei testi dell'antica cultura vedica cui i devoti di Krishna si riferiscono nella loro esperienza, che è di conoscenza e di vita anche, si afferma che esistono 8.400.000 differenti specie di entità viventi. Ora, uno potrebbe domandarsi, ma cosa significa questo? Che esistono tutte contemporaneamente? Che vengono create o che si creano o che vengono fuori da... Si realizzano contemporaneamente? Oppure no, che c'è un senso così di evoluzione da una specie inferiore a una specie superiore? E qui entra in ballo così quella che è la teoria evoluzionistica classica di uno cosiddetto scienziato che si chiamava Darwin. Quello che diceva poi che l'uomo deriva dalla scimmia. E dopo la scimmia c'è un altro passo avanti in evoluzione ed ecco spuntare l'uomo. Questa era la sua teoria. Ebbene, in accordo a quello che questa antica conoscenza chiarisce, in effetti gli 8.400.000 differenti specie di esseri viventi esistono tutte simultaneamente, e questo è evidente, ma vengono anche create tutte simultaneamente, come una grande serie, un grande parco di possibilità che si offrono agli individui per andare a fare un viaggio in certe condizioni piuttosto che in un'altra. Lo sapete, noi stiamo promuovendo l'idea che la persona, l'individuo, non è affatto il corpo, ma è piuttosto l'anima spirituale eterna che viaggia dentro quel corpo. Stiamo anche promuovendo l'idea che dentro ogni tipo di corpo ci sia una persona, un individuo, un'anima spirituale eterna, e che cambino solo le circostanze, la forma e le caratteristiche di questi corpi. Questo significa che le entità viventi si muovono da un corpo a un altro, ma la forma esiste già. È l'entità vivente che semplicemente si trasferisce da una forma a un'altra, come un uomo si trasferisce da un appartamento a un altro. Non è che quando uno cambia casa e va in un appartamento diverso, l'appartamento si crea in quel momento, quello diverso. Esisteva anche prima, solo che si è creata l'opportunità per quell'individuo di passare da un appartamento a un altro. Ma esisteva già l'altro appartamento. Esisteva anche quando lui è entrato la prima volta nel primo appartamento. Il secondo c'era già, probabilmente. A meno che non sia stato costruito. Adesso l'esempio non è precisamente corrispondente, perché un appartamento potrebbe essere stato costruito dopo. Ma prendiamo il caso di due appartamenti costruiti insieme. Uno abitato da una persona e il secondo che la stessa persona andrà a abitare quando le sue possibilità economiche glielo permetteranno. Esistevano già tutte e due, ma lui si trovava a poter abitare solo il primo. Poi a un certo punto potrà abitare il secondo. Uno di prima classe, un altro di seconda, magari un altro di terza classe. Supponiamo che una persona da un appartamento di bassa classe, inferiore, più povero, più modesto, arrivi a un appartamento di prima classe. La persona resta la stessa, ma adesso, secondo le sue capacità di economiche, finanziarie, o il karma, diciamo noi in accordo alla vita, quando l'appartamento diventa il corpo, può occupare un appartamento diverso con più facilitazioni, con più comfort, con più comodità. Quindi vera evoluzione non significa sviluppo fisico, ma piuttosto sviluppo di coscienza. Guadagni più denaro, tu hai la possibilità di andare a abitare in un appartamento migliore. In ogni modo l'appartamento esiste già, non è che l'appartamento nel quale vivi diventa migliore. Sei tu che guadagni una possibilità diversa per andare a abitare in un appartamento migliore che esisteva già. Questa è la teoria, l'insensatezza della teoria di Darwin, invece, è quella che è come se tu fossi in un appartamento modesto. Però a un certo punto guadagni di più e l'appartamento si trasforma e diventa un appartamento migliore. Lui direbbe che un appartamento modesto è diventato un appartamento di alta classe. Gli scienziati moderni pensano che la vita viene dalla materia, dicono che milioni e milioni di anni fa c'era soltanto la materia e non c'era la vita. Noi non accettiamo questa teoria. Dalle due energie, vita e materia, la vita o lo spirito è quella originale, l'energia superiore, e la materia è la risultante, l'energia inferiore. Esistono però simultaneamente. Esistono. Lo spirito però è indipendente, mentre la materia è dipendente. Cosa significa dipendente o indipendente? Ad esempio, chiunque di noi, anche se magari in circostanze poco fortunate, può sopravvivere senza braccia o senza gambe. Se mi venissero amputate le gambe, sarebbe possibile lo stesso sopravvivere. Questo significa che io non dipendo per sopravvivere dalle mie braccia o dalle mie gambe, che però loro dipendono da me. Infatti loro non possono essere vive separate da me, dal corpo, dalla persona. Ecco, è la stessa cosa per l'anima spirituale dentro il mio corpo. Cioè che l'anima può sopravvivere indipendentemente dal corpo, non dipende dalla materia, mentre la materia dipende dallo spirito per sopravvivere, per essere viva. Il corpo senza anima non è vivo. Difatti il corpo morto non è altro che un corpo inanimato, un corpo appunto senza anima. La vita e la materia non vengono, non compaiono così a un certo punto, in accordo a quella che è invece la teoria dell'evoluzione. Non è che si creano, si determinano a un certo punto. Essi esistono già. L'idea dell'avvenuta è nelle nostre menti, perché noi viviamo in questo mondo limitato dove vediamo che esiste un inizio per ogni cosa e quindi le cose incominciano a essere, diventano, vengono. Per questo noi pensiamo che tutto arrivi da qualche parte, ma in realtà materia e spirito esistono già. Quando io nasco, io penso magari che la mia nascita sia l'inizio di tutto, è l'inizio della mia esperienza e quindi è l'inizio del mondo, perché quando non ho esperienza non c'è mondo per me. Ma il mondo già esiste, anche se non esiste per te. Un altro esempio è anche il fuoco. Noi accendiamo il fuoco e vediamo che quando il fuoco è acceso vengono la luce e il caldo? No, non vengono dopo. La luce e il caldo sono contenuti nel fuoco. Non appena c'è fuoco, immediatamente c'è luce e c'è caldo. Non sarebbe assurdo pensare, ora c'è il fuoco, adesso mi metto ad aspettare che venga la luce e che poi arrivi anche il caldo. Luce e caldo sono caratteristiche interne che vivono insieme al fuoco. Thank you. qualcuno potrebbe obiettare che il fuoco è la sorgente della luce e del calore. Questo è vero, però il calore e la luce esistono simultaneamente nel fuoco. Non può esserci fuoco senza calore e senza luce. Allo stesso modo, gli esseri viventi eternamente hanno molti differenti desideri eterni. E tutte le varie specie che esistono eternamente esistono proprio per accomodare questi vari desideri eterni, per offrire a questi desideri eterni la possibilità di essere realizzati. Cosa vuole dire allora? Che le entità viventi sono create per vivere in corpi differenti in accordo a questi diversi desideri che hanno? Esatto. Ad esempio, il governo costruisce una prigione, mettiamo, perché sa che ci saranno prima o poi dei criminali e quando uno di questi criminali verrà arrestato, la prigione ci sarà, sarà possibile usarla, perché esiste già prima del processo. Dio, allo stesso modo, è conosciuto come Sarvajña, che significa in sanscrito colui che sa tutto. Così lui sa che alcune entità viventi diventeranno criminali, si ribelleranno contro il servizio che gli è dovuto. Lui conosce anche i vari desideri dell'entità vivente, che nel mondo materiale acquista, secondo così, la misura del condizionamento che vive da questi tre energie particolari che fanno la natura materiale, che sono la virtù, sattva guna, la passione, raja guna, e l'ignoranza, tamo guna. Ammettiamo per un attimo che queste tre energie condizionanti, che sono dei punti di riferimento fissi, che fanno appunto la caratteristica dell'energia materiale, siano dei colori. Diciamo ad esempio che la virtù sia il blu, la passione il rosso e l'ignoranza il giallo. Ecco, con questi tre colori di base, blu, rosso e giallo, possiamo fare un'infinita varietà di sfumature, di tinte, a seconda delle quantità che dell'equilibrio di quanto mettiamo di uno, di un altro, di un altro. I nostri amici pittori sanno bene come fare i colori partendo da colori base e quanti colori possono ottenere. Allo stesso modo, immaginate quanti colori in senso di esistenza, di caratteristiche mentali, fisiche, possono derivare dalla combinazione pressoché infinita di queste tre diverse energie che abbiamo colorato in modo diverso. Quanta virtù, quanta passione, quanta ignoranza faranno un certo individuo. Un'altra percentuale di virtù con un'altra percentuale di ignoranza con un'altra percentuale di passione faranno un individuo diverso. Natura esiste la grande esperienza necessaria per tutti questi diversi arrangiamenti, queste diverse combinazioni. Secondo la Bhagavad Gita, tutte le attività sono eseguite dalla natura materiale. La natura materiale è l'artefice prima di tutto quello che si determina come azione. Queste qualità sono manifeste nelle differenti specie, che includono, cosa sono queste specie differenti? Sono gli alberi, le piante, gli esseri che vivono nell'acqua, gli esseri umani, gli esseri celesti o Deva, o anche i cani o i gatti, e molte molte altre specie, tutte quelle che vi vengono in mente, i piccioni, le formiche, le giraffe, gli alberi di pere, oppure gli alberi di ciliegie, oppure le farfalle, tutte quelle che vi vengono in mente, tutte le diverse specie di esseri viventi che messe una dopo l'altra, una vicino all'altra, una insieme all'altra, una più l'altra, arrivano in accordo all'antica conoscenza vedica a un numero di 8 milioni e 400 mila. C'è Dio, la persona suprema, cioè prima che poi è prima c'è Dio, la persona suprema. Dio si espande nella forma di superanima, paramatma, nel cuore di ognuno di questi individui, di questi esseri viventi che possono abitare in una di queste 8 milioni 400 mila specie di esseri viventi. Questa superanima, Dio nel cuore di ogni individuo, per quanto si trovi calato profondamente, intimamente dentro un corpo materiale, questa superanima non è materiale. Non è materiale anche se è la sorgente originale del corpo materiale. Dato che luce e calore sono energie del sole, il sole non sente mai troppo caldo, non ha mai caldo il sole, anche se la luce e il caldo nascono esattamente da lui. Allo stesso modo, il Paramatma, o questa superanima, non fa distinzione fra spirituale e materiale, perché sia l'energia materiale che l'energia spirituale vengono direttamente emanate da lui. Noi siamo quelli che a volte diciamo c'è il sole e a volte diciamo non c'è il sole, il cielo è coperto, la luce del sole è coperta dalle nuvole, no? Ma questo lo diciamo perché noi siamo esseri limitati, imprecisi, imperfetti, perché a noi la luce del sole appare coperta. In realtà dal sole, dal punto di vista del sole, c'è solo luce solare, caldo, luminosità, non esistono nuvole che coprono. È il nostro punto di vista che è oscurato dalla presenza di queste nuvole fra noi e il sole. Allo stesso modo non c'è divisione tra materia e spirito, ma l'esperienza che ne abbiamo noi ci fa questa divisione, la crea. Ma questa divisione non esiste nell'esperienza di Dio. Dio, Krishna, la persona suprema, sia che venga dentro un corpo cosiddetto materiale o che venga con un corpo spirituale, non c'è nessuna differenza, lui resta sempre spirituale, è come il sole che dà sempre luce, sia che ci siano le nuvole, sia che non ci siano.
Tat trati da chatati ballavasha mande pura si tadanara
Vediamo che chimici, scienziati, uomini cosiddetti di scienza, pensano che certi elementi diano la possibilità all'anima di restare nel mondo materiale, che ci siano delle caratteristiche precise, ambientali in senso generale, possiamo dire, che consentano la vita o la neghino come possibilità. Dicono ad esempio che questi elementi sono il carbonio, l'idrogeno e l'ossigeno, che sono gli elementi principali che si combinano per formare le unità viventi. Questo è quello che dicono gli scienziati. L'antica conoscenza vedica afferma invece che lo spirito deve entrare in questi elementi che esistono già prima perché una creatura, un essere vivente, possa svilupparsi. Senza l'intervento dell'energia spirituale non c'è vita né movimento né dinamica nella materia. Ed è esattamente questo che noi cerchiamo ora di farvi capire. La terra, ad esempio, contiene in sé tutte le cose necessarie, gli elementi necessari affinché una pianta possa svilupparsi. Però non ci sarà sviluppo in nessuna pianta, in nessuna terra, se non ci sarà prima un seme messo in questa terra. Allo stesso modo anche una madre ha tutti gli elementi, gli ingredienti necessari per creare un altro corpo nel suo ventre all'interno. Però non ci sarà corpo, non importa quali siano gli elementi o l'ambiente, non si svilupperà nessun individuo se non ci sarà un padre che metterà un seme in quel ventre. Allora sì, potrà svilupparsi un figlio. Un figlio di cane da un cane in un ventre di cagna. O un figlio di uomo da un uomo in un ventre di donna. Perché? Qual è la differenza? Perché tutti gli ingredienti richiesti sono rispettivamente presenti nell'uno, nell'altro ventre, nell'uno e nell'altro seme. Nel corpo mio, ad esempio, noi troviamo una certa quantità di prodotti chimici. Nel corpo di una formica troviamo un'altra realtà chimica, un quadro diverso. Una quantità più ridotta, più limitata in un corpo di formica, una più grande nel corpo di un elefante. Ed è così che chi ha un quadro chimico di realtà fisica più complesso, più grande, può creare una quantità di prodotti maggiori di quelli che può creare una formica che ne ha ad esempio una quantità più ridotta. L'elefante può creare più di un uomo in termini di volume, di grandezza, di quantità. Quindi pensiamo a quanto e cosa può creare Dio, che è molto più di un elefante. così in quella che è la realtà della comunità scientifica generalmente si può notare un contrasto a riguardo della definizione di cosa è vivo e cosa non è vivo, cosa è vivente e cosa è non vivente. Alcuni pretendono di avere creato la vita perché alcune grandi molecole del DNA, ad esempio prodotte in laboratorio, possono moltiplicarsi. Loro dicono che è vivo chi può riprodursi. Quindi se queste molecole di DNA sintetizzate artificialmente in un laboratorio possono moltiplicarsi, significa che sono vive e che quindi è stata creata in laboratorio la vita. Questa è la loro idea. Il che significa, se queste particelle di molecole di DNA possono moltiplicarsi, significa che hanno il potere di riprodurre altre catene molecolari. Alcuni dicono che queste molecole DNA sono viventi, altri dicono che non sono viventi. E dato che nessuno dice la stessa cosa, in realtà si conclude che questa conoscenza non è precisa e imperfetta, non c'è un punto di riferimento che possa stabilire con certezza qual è la norma, qual è una definizione, qual è una realtà. Tutto è lasciato all'interpretazione dell'individuo, al punto di vista. Krishna nella Bhagavad Gita dice: chi quello che è sparso in tutto il corpo è indistruttibile. Tutto quello che fa il corpo è indistruttibile. E chiunque può capire che quello che è sparso in tutto il corpo è la coscienza. Non c'è nessun altro elemento che sia presente in tutto il corpo se non la coscienza. La coscienza delle tue mani, la coscienza delle tue unghie, la coscienza dei capelli, la coscienza dei piedi, la coscienza dello stomaco, degli occhi, del naso, il sentire che ci sei. La vera esperienza cosciente, la coscienza appunto, è l'unico dato presente in tutto il corpo. Detto che all'istante della morte si prenda un particolare tipo di corpo in accordo alla coscienza che si ha. Chi ha una coscienza da cane troverà in un corpo di cane il veicolo migliore per vivere questa coscienza, per realizzarla. Quindi prenderà un corpo di cane. Krishna dà a chiunque la possibilità di prendere il corpo che desidera, quello che vuole. Nella Bhagavad Gita è ricordato: quelli che adorano gli esseri celesti prenderanno nascita fra gli esseri celesti. Quelli che adorano i fantasmi andranno fra i fantasmi. Quelli che mi adorano prenderanno nascita vicino a me. Qualcuno ci domanda a volte: ma in accordo a questa idea così della possibilità di abitare diversi corpi, diverse forme di vita, che cosa significa? Questa è la domanda che ci fanno. Se qualcuno, mettiamo un'ipotesi di noi, un uomo, una donna, qualcuno che vive nella forma umana, nel corso della tua vita non è capace di sviluppare la conoscenza necessaria a capire come farla finita, come uscire definitivamente dal gioco, ma non in modo tragico o così arbitrario, come chi decide di farla finita magari suicidandosi senza capire che non fa finito un bel niente, perché non può uccidere la vita dell'essere, dell'individuo, dell'anima che è eterna, e quindi si troverà ad andare avanti un'altra volta nello stesso viaggio, ricominciando da capo con un altro corpo, probabilmente esattamente da dove ha smesso, quindi non risolve assolutamente niente. Ma farla finita si intende farla finita con il condizionamento dell'energia materiale, trovare la chiave per liberarsi da questo condizionamento, la stessa chiave che ci aprirà la porta su una realtà di esperienza diversa, più sottile, più avanti, più progredita, più grande, fino a quando questa coscienza diventi realmente la coscienza reale della nostra identità, una coscienza spirituale. Quindi la domanda che ci fanno spesso, dicevamo, è: se un uomo non arriva nel corso della sua vita a sviluppare questa coscienza, quindi non ce la fa a liberarsi, cosa gli succede? Dovrà ricominciare da capo tutto il viaggio attraverso le diverse coscienze, le 8 milioni e 400 mila specie di esseri viventi, oppure no? Questo ci domanda una volta. Che poi è un po' come cercare di sapere dove andrà a finire la stragrande maggioranza di quelli che fa queste domande. Perché chi sono poi questi individui che non ce la fanno nel corso della loro esistenza a realizzare la conoscenza che gli permetta di schizzare fuori da questo condizionamento? Sono la stragrande maggioranza delle persone. Ecco, allora l'idea è che non è che si precipiti così in fondo fino allo zero e ogni volta si debba ricominciare da capo. C'è un tipo di evoluzione cosiddetto automatico di specie in specie, dalle meno progredite alle più progredite, all'inizio del viaggio, ma nella forma di vita umana la situazione è differente, perché la forma di vita umana è dotata di un'intelligenza, di una capacità di avere esperienza, di essere coscienti, che è superiore. Quindi c'è la possibilità di riprendere nascita numerose volte nello stesso area di realtà fisica, di rinascere ancora con la forma di vita umana, in un'altra condizione, magari in un'altra circostanza, che maturerà altri dati oggettivi che ci faranno diversi, che ci illuderanno di essere diversi, di essere altri da quelli che eravamo nella vita precedente, mentre in realtà siamo sempre gli stessi. L'individuo mantiene costantemente la sua caratteristica di individuo, e quello che cambia è appunto la circostanza nella quale l'individuo si trova ad operare. E quindi spesso, a meno che non si riesca a realizzare questa conoscenza che noi chiamiamo trascendentale, che porta l'individuo fuori dal condizionamento che altrimenti è costretto a subire, l'individuo appunto sarà costretto a subirlo, questo condizionamento, e quindi vivrà quella che è detta l'illusione Maya, vivrà quello che ha detta l'ignoranza, che è il contrario della conoscenza, e vivrà anche quello che è detta la necessità di subire un ciclo, un processo, una dinamica precisa di azioni, di reazioni. Sarà costretto a trovarsi invischiato in questo meccanismo eterno, preciso, implacabile, che è appunto samsara, il ciclo eterno delle nascite, della vita, della crescita, della malattia, della vecchiaia, della morte e della rinascita un'altra volta, che porterà un'altra volta a crescere, un'altra volta a essere bambino, ragazzo, adulto, vecchio, e un'altra volta alla morte, e un'altra volta alla nascita, avanti e indietro così, in un ciclo che può essere eterno, e che è eterno fino al momento in cui non si trova la chiave per venirne fuori. A questo punto si inserisce quello che è il giudizio che noi ci sentiamo di dare della teoria evoluzionistica di Darwin in accordo alla conoscenza vedica a cui ci riferiamo. Da questo punto di vista il signor Darwin appare decisamente un discolo, lo chiamiamo così? Un discolo. Perché? Qual è la sua teoria? Noi la prendiamo bellamente a calci, la rifiutiamo. La sua teoria è che la vita viene dalla materia, la materia si evolve progressivamente in una serie progressiva di modificazioni che portano a un certo punto a raggiungere, a frequentare un livello che è quello umano. Molti scienziati, gli stessi scienziati, alcuni, mettono in discussione le teorie di Darwin, ma i seguaci di Darwin dicono che la vita è cominciata dalla materia, si è evoluta dagli organismi unicellulari agli organismi multicellulari, quelli più complessi, e credono che le specie più sviluppate, più evolute, come gli animali e gli uomini, non esistessero all'inizio della creazione, ma che l'inizio della creazione fosse che si creò qualcosa di semplicissimo, un organismo semplicissimo monocellulare, una specie di ameba, di vita semplice, che progressivamente si è migliorata, si è perfezionata, è cresciuta, è diventata qualcosa di più complesso, è diventato, che ne so, un pesce magari, poi dal pesce con una grande serie di trasformazioni si è sviluppato un altro individuo più complesso che non solo poteva vivere nell'acqua ma poteva anche uscirne, gli anfibi. Dagli anfibi si sono poi sviluppati i rettili, dagli rettili si sono sviluppati altri animali, no? I mammiferi. Dei mammiferi si sono sviluppati animali sempre più progrediti, fino ad arrivare, dice Darwin, alla scimmia, che è l'ultima posizione prima che arrivi l'uomo, sempre in questo processo di evoluzione. Ma la nostra domanda, che è una risposta ma è anche una domanda, è questa: se, come dicono loro, all'inizio non fossero esistite subito dall'inizio tutte le specie, no? Com'è che adesso esistono? Ora, ad esempio, se noi abbiamo davanti un ignorante, uno sciocco e un intellettuale, un erudito, li riconosciamo, vediamo che ci sono tutte e due contemporaneamente. Non è che quando l'asino si è evoluto fino a diventare un intellettuale ha smesso di esistere. Ci sono ancora gli asini, ci sono ancora gli intellettuali in ogni momento. Non è che quando un asino diventa un intellettuale smette di esistere l'asino. Perché non abbiamo mai visto una scimmia dare nascita a un essere umano? La teoria del signor Darwin che la vita umana incominci in un altro tempo, in un'altra circostanza, all'interno di un'altra specie differente di vita, la scimmia, è insensata. La Bhagavad Gita dice che si può trasmigrare direttamente da una specie ad un'altra specie a seconda dello sforzo che sappiamo compiere in termini di esperienza e di conoscenza, quindi. Esiste l'America, esiste l'Australia, esiste l'Africa. Esistono persone che viaggiano in America, in Australia e in Africa, ma questi continenti esistono anche senza che questa persona ci viaggi dentro. Non dipende la loro esistenza dalla necessità che qualcuno la riconosca. Sarebbe sciocco dire che chi arriva in America, per il fatto stesso di arrivarci, diventa l'America o può dire di averla creata l'America. Ci è solo capitato dentro, nel corso del suo viaggio. Esistono infinite, cioè non infinite, ma numerose altre nazioni che io magari non ho visitato, nelle quali non ho viaggiato, ma che esistono, anche se non le ho viste, non le ho considerate. Non è che io determino una realtà, l'esistenza di una realtà con la mia capacità di trovarmici dentro. La Bhagavad Gita ci ricorda che tutte le specie di esseri viventi esistono simultaneamente, contemporaneamente, e che ognuno può andare in qualunque specie desideri andare. Chi lo desidera può entrare addirittura nel regno di Dio, se lo desidera. C'è da dire una cosa, che gli animali trasmigrano soltanto in un senso, in salita, mentre l'essere umano può trasmigrare sia più in alto che più in basso, in due sensi. Il corpo è dato secondo il desiderio dell'essere vivente, gli animali meno evoluti hanno un tipo di desiderio, ma l'essere umano ha migliaia, ha milioni di desideri. L'essere umano desidera, come anche l'animale desidera. Secondo la legge di natura, le specie meno evolute si sviluppano dalle forme animali alle più evolute, le forme umane. Una volta arrivati però alla forma umana, se non si coltiva la coscienza di Dio, di Krishna, si può benissimo tornare al corpo di un cane o di un gatto.
Hare Krishna, Hare Krishna,
punto che gli scienziati hanno nella loro esposizione è che generalmente non parlano mai di un essere vivente, di un individuo che sia staccato dal corpo. Corpo e realtà di esistenza sono tutt'uno per la scienza materialista moderna, ed è un concetto simile a quello del buddismo anche. I buddisti dicono che il corpo è come una casa che sia costruita di legno, e allo stesso modo il corpo invece che di legno è costruito di elementi chimici. Questi, quando il corpo muore, è come una casa che crolla, dicono i buddisti in sostanza, semplicemente come la casa diventa legno, smettendo di essere una casa, diventa singoli pezzi di legno quando è crollata, così il corpo ridiventa elementi chimici e non c'è più corpo e non c'è più vita in quel corpo. E quello è uno stato che nel buddismo si chiama nirvana, che presuppone l'esistenza degli elementi, degli ingredienti con i quali si potrà costruire un'altra casa e un altro corpo. I buddisti non hanno nessuna informazione a riguardo dell'anima. L'idea dell'anima, dell'individuo come essere spirituale eterno, è completamente assente dalla loro analisi. Questi evidentemente discorsi semplicissimi, ma nemmeno difficili in realtà. Quello che è importante fare diventare facile, è importante che diventi facile per noi vivere questa voglia, la voglia di capire, di conoscere. Poi anche se la conoscenza passa per difficoltà, cose che oggettivamente sono difficili o che richiedono sforzo o sacrificio, quando c'è il desiderio di conoscere, e il desiderio è sempre la molla che spinge l'esperienza, prima o poi arriverà la realizzazione di questa conoscenza. Tutto si basa sul desiderio. I nostri desideri sono molto importanti perché sono quelli che proprio determinano la vita che viviamo, la realtà che viviamo, addirittura il corpo nel quale ci troviamo a vivere. Si parla quindi di evoluzione della coscienza. Si parla di evoluzione della coscienza e non di evoluzione della materia. Perché la materia esiste in modo separato dall'energia spirituale, dalla coscienza, e è la coscienza che va di volta in volta ad abitare diverse fette di realtà materiale. Quindi, lo ripetiamo un'altra volta, l'idea nostra, in accordo all'antica conoscenza vedica, è assolutamente contraria a quella che è la teoria classica sulla quale si basa la scienza materialista, l'idea di una materia che si evolva progressivamente dagli stati di vita inferiore agli stati superiori per una serie così di trasformazioni. In realtà non ci sono trasformazioni, ma ci sono tutte le realtà presenti contemporaneamente, e di volta in volta la coscienza, in accordo alle diverse circostanze che ha maturato, alla sua vita, alla sua esperienza, si trova a essere costretta, se vogliamo dire, ad abitare alcune situazioni fisiche piuttosto che altre, oppure possiamo dire ancora si trova a desiderare di vivere certe realtà piuttosto che altre, e quindi, in accordo a questo desiderio, come conseguenza costretta a vivere quello che ha desiderato. Quindi l'invito per tutti è di considerare con attenzione i propri desideri, non desiderare male o a vuoto, perché i nostri desideri diventano prima o poi parte della vita che ci troviamo a vivere. I migliori saluti a tutti da Krishna Chaitanya Das. Haribol.